Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È stato un pugno nello stomaco. Non sapevo come comportarmi. Si era completamente catapultata la situazione. Era lui l'adulto, io il ragazzo.
Salutai tutti i bambini che avevo conosciuto e in ultimo riservai un abbraccio per Daniel, che con grande pudore mi chiese se sarei mai ritornato. Certamente, gli risposi. Storie di fratelli maggiori e di maternità in una puntata che si intitola I bambini lo sanno.
Tu ti chiami Filippo, vero? Tua madre dice che ti vuole bene e che le manchi. L'ha detto ieri alla televisione e ha detto di non preoccuparti.
Mia mamma è morta.
Cosa?
Non è vero! Mia mamma è morta e anche il mio papà. E anche la nonna, sono tutti morti e vivono nei buchi!
Ah, che per caso tua mamma è bionda? E c'è anche un quadro con una barca a casa vostra.
Non è una barca, è un veliero.
Lo vedi? Tua madre stava alla televisione, si vedeva il veliero. E ha detto che ti vuole molto bene, e anche il tuo papà.
E allora perché non mi vengono a prendere?
Non lo so.
E perché me ne sto qui?
Questo non lo so.
Tu non sai niente. Vattene via. Mettila. Tu non sei l'angelo custode. Lasciami in pace.
Basta. Mettila.
È un passaggio di Io non ho paura, il film di Gabriele Salvatores, tratto dal romanzo di Nicolò Ammaniti. In questo giovane bambino viene sequestrato e lasciato in una buca. E a un certo punto arriva un altro bambino che scopre che si trova lì dentro e lo va a trovare. Abbiamo aperto con questa sequenza una puntata magnifica, veramente magnifica, si intitola I bambini lo sanno. La prima storia è una storia di confine davvero estrema, perché Daniele ci racconta di quel giorno quando aveva 23 anni, si trovava nella ex Jugoslavia e lui dice, scrive proprio così: quasi sicuramente se non avessi provato quel pugno nello stomaco, oggi non avrei maturato questa sensibilità nei confronti delle nuove generazioni, ma forse sarei ancora quel giovane presuntuoso che al centro di ogni cosa dispensava bene ed altruismo vacuo, o meglio, credeva di farlo. È un incontro con un bambino all'interno di un orfanotrofio dell'ex Jugoslavia, che accade tutto. È una storia davvero toccante e che per Daniele è, e ce lo racconterà poi, è stato proprio un confine, una linea d'ombra marcatissima che ha varcato e lo ha reso anche in parte quello che è. E poi invece andremo da un'altra parte, andremo in Cina con una coppia americana che va ad adottare una bimba in Cina e quando arrivano trovano una piccola sorpresa, ma comunque diciamo si risolve tutto. Se siete amanti del lieto fine in questa storia, alla fine le cose torneranno. Insomma, mettetevi comodi, la linea di confine di oggi viene disegnata dai bambini e tra poco scoprirete il perché. Benvenuti a Linee d'ombra. Circa 23 anni fa mi trovavo per lavoro in una cittadina dell'est Europa, una città abbastanza povera che ad una prima impressione sembrava completamente grigia. Non solo il colore dei suoi palazzi, ma anche per il colore e soprattutto l'umore delle persone che la abitavano. Da pochi anni era finita quella assurda guerra della ex Jugoslavia e poco meno di un decennio prima era caduto il muro di Berlino e con esso le ultime macerie ancora in piedi di un comunismo che in quelle terre aveva provocato solo fame e miseria. Ricordo che era il periodo che anticipava il Natale e quindi, con gli altri miei colleghi, decidemmo di partire dall'Italia carichi di giocattoli e cioccolata, tantissima cioccolata. Volevamo far visita ad un orfanotrofio locale al quale da tempo davamo sostentamento ma che nessuno di noi aveva mai visto personalmente. Arrivati davanti al portone, una cancellata grigia consumata, decidemmo di entrare indossando il più bel sorriso che avessimo. Ci accolse un'austera direttrice che, con fare spiccio e pragmatico, ci fece lasciare tutti i doni nell'ingresso e ci portò in un grande atrio, dove ad aspettarci c'erano un gruppo di ragazzini festosi. Ci saltarono addosso e noi, contenti di quella reazione, ci capovolgemmo nell'erba insieme a loro. Ognuno di noi dispensava cioccolate e sorrisi. Io personalmente cercai di parlare con alcuni di loro, un po' a gesti e un po' con quelle quattro parole dette male che avevo imparato. Era veramente una festa. Dopo il caos iniziale, la direttrice richiamò i bambini e disse loro di andare ognuno con uno di noi, così da evitare confusione ed urla.
La prima impressione della città era una città grigia, sembrava un film in bianco e nero. E quell'orfano Profio era figlio di quella situazione. La prima impressione, il primo ricordo è la presunzione di andare lì a dare qualche cosa. Eravamo convinti, ma lo eravamo un po' tutti, che avendo fatto quella raccolta di giochi, di vestiti, di cioccolato, andavamo lì e andavamo a portare gioia a questi bambini. Questo è il primo ricordo. La convinzione di essere noi utili a loro.
Solo in quel momento mi resi conto che i ragazzini erano distinguibili per via del colore della loro tuta. Da me venne un ragazzino di nome Daniel, aveva solo 8 anni ed era vestito con una felpa di colore verde. Quando cominciammo a giocare mi chiese un pezzo di cioccolata e io, ben soddisfatto, gliela diedi, ma lui, con fare guardingo, corse via, attraversò una porta di legno e si fermò dietro ad una grossa vetrata. In quel momento capii che dentro c'erano altri bambini, tanti bambini. Daniel prese la cioccolata e la diede ad una bellissima bambina più piccola di lui. Mi avvicinai approfittando di una distrazione della direttrice e così scoprii che quella era la sua sorellina, si chiamava Sharina. A quel punto mi feci coraggio e chiesi alla direttrice di raccontarmi qualcosa di più di quei bambini. Scoprii che erano tutti orfani della guerra di Jugoslavia e che alcuni di loro, come ad esempio Sharina, non avevano mai conosciuto i propri genitori. Ma non mi disse nient'altro. Tornai a giocare con Daniel, ci capivamo alla perfezione, ma ero convinto che fossi io ad essere bravo ad intenderlo. Dopo un lungo pomeriggio insieme, la direttrice ci chiese di andare via, ma con l'invito, poco convincente, a tornare quando volevamo. Salutai tutti i bambini che avevo conosciuto e in ultimo riservai un abbraccio per Daniel, che con grande pudore mi chiese se sarei mai ritornato. Certamente, gli risposi, ma lo feci così come quando saluti qualcuno e gli dici ci vediamo presto. Quella notte non riuscii a dormire. Nella mia testa rivivevo il momento del saluto più e più volte e ogni volta mi rimproveravo la leggerezza con cui l'avevo fatto. Non perché sia stato capace di capire quella situazione, ma perché rivedevo nitido lo sguardo di Daniel che al mio «certamente» aveva smorzato il sorriso e se n'era andato. Il pomeriggio seguente avrei dovuto fare altre cose, sicuramente interessanti, ma salutai tutti i miei colleghi e decisi di tornare nuovamente all'orfanotrofio. Di nuovo la stessa scena. Lo stesso cancello grigio, ma stavolta nelle mie tasche, che erano sempre più strette, non riuscii a trovare lo stesso sorriso di quel giorno prima. La direttrice mi accolse freddamente e in uno stentato inglese ci accordammo per una visita di solo un'ora, ma solo con Daniel, perché non voleva che gli altri bambini rimanessero male dal momento che chi aveva fatto loro compagnia il giorno precedente non era più venuto a trovarli. Stavolta Daniel venne insieme a Sharina, mi raccontò che aveva 5 anni, e che era brava perché non piangeva mai. In sottofondo c'erano suoni di bambini che piangevano, motivo per cui lei era brava. La normalità, scoprì, era il pianto. Gli portai dell'altro cioccolato, ma nelle mie tasche si stava sgretolando, così come le mie certezze. Più passavano i minuti e più vedevo quel ragazzino che diventava un gigante. Si prendeva cura della sorellina come fosse un adulto. Le parlava con tono docile, ma fermo, e lei lo guardava fisso negli occhi, senza paura e piena di speranza.
Il gigante e la bambina, sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Gigante un giardiniere, la bambina è come un fiore che mi stringe forte il cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. La mano del gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza. speranza, un rifugio di speranza.
Il tempo passò in fretta. Non ce ne rendemmo nemmeno conto. Ad un tratto irruppe nella saletta la direttrice, che mi chiese di seguirla. Non capii subito quali fossero le sue intenzioni, ma quando entrammo nel suo ufficio mi disse che era ora di andare via e che non sarebbe stato il caso di tornare, altrimenti i ragazzini si sarebbero affezionati. Mi disse inoltre che era il caso di non affezionarmi troppo anche io a loro, e lì, come un macigno che ti cade in testa, scoprì il significato del colore verde delle loro maglie. Green shirt are seriously sick, mi disse. Quelli con la maglietta verde sono gravemente malati. Non so per quanto ancora ci saranno.
Pur nella sua severità, pur nel suo essere totalmente pragmatica, quella protezione che aveva la direttrice, e io l'ho capita dopo, anche diventando genitore, era una forma di protezione estrema nei confronti di questi ragazzi. A suo modo, ma li voleva proteggere. Per quanto a noi sembrasse severa, per quanto a noi sembrasse dura, maturando quel ricordo ho capito qual era il suo intento.
Io avrei voluto ritornare in stanza e salutare Daniel per l'ultima volta, ma non mi fu concesso. L'ufficio della direttrice era alla fine di un lungo corridoio che aveva, all'inizio, il portone d'ingresso e alla fine una porta che separava le stanze. Lei mi lasciò sull'uscio della porta e con lo sguardo mi accompagnò quasi fino all'uscita. Io non vedevo più nulla. Sentivo quella stessa sensazione di grigio che avevo provato il giorno che misi piede in quella maledetta o benedetta città. Arrivato all'uscita dietro il portone scorsi Daniel, che mi stava aspettando con la sua felpa verde. Lui probabilmente sapeva quello che stava accadendo. La prima cosa che gli chiesi fu dove fosse Sharina e lui mi fece capire che l'aveva accompagnata in stanza, altrimenti avrebbe pianto. Ero io invece sul punto di piangere. Non sapevo più cosa dire. Ogni mia certezza era finita, ogni mia capacità di donare si era sgretolata come un muro di gesso preso a picconate. Ero lì, un piccolo uomo di 23 anni, di fronte a un gigante di 8. Mi disse l'unica parola che aveva imparato in italiano e che in quei giorni mi aveva ripetuto tante volte a furia di ricevere cioccolata. Grazie. E senza una lacrima mi abbracciò e mi salutò. Un pugno nello stomaco, questo è stato. Un grosso, enorme, gigantesco pugno nello stomaco. Non seppi rispondere. Lo guardai negli occhi che ancora oggi ricordo con precisione e prima di scoppiare in lacrime, andai via. Negli anni a venire più volte ho ringraziato Dio per quel bambino, più volte ho pensato alla sua fierezza e più volte ho rivisto quegli occhi. Sicuramente non era lui ad avere bisogno di me, ero io ad avere bisogno di lui.
I will always remember our hands on the table and I could not unlock from your stare. Your anchor, I can't. I am no good at giving up. I am directing a movie I play in my mind. A moment suspended in time that I keep on rewinding.
Si intitola I bambini lo sanno, la puntata di oggi, e avrete capito anche per quale motivo abbiamo intitolato così questa puntata dopo aver sentito la storia di Daniele. Daniele ha fatto una cosa che alcuni fanno e altri no. Alcuni mandano semplicemente la storia, punto. Daniele invece ci ha mandato una piccola lettera, bellissima, molto precisa, in cui ci spiegava alcune cose, dice che insomma ci segue dai tempi di Voi siete qui, quindi è proprio uno di quelli affezionatissimi, ma soprattutto chiudeva dicendo non so se la racconterete eccetera eccetera, però se oggi ho dato luce alla mia zona d'ombra è stato grazie a questa storia e quindi noi non potevamo far altro che raccontarla. Pronto, ciao Daniele, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai, tutto bene?
Bene, benone, grazie.
Senti, quanti anni sono passati da quei giorni esattamente?
Sono passati esattamente 23 anni. Tanto tempo, ero un giovane ragazzo all'epoca.
Ovviamente tu e quindi noi non sappiamo più nulla di che ne è stato di quei bambini, no? Con i mezzi, insomma, dell'epoca era difficile rimanere in contatto.
No, non sono più riuscito ad avere contatti, anche se qualche tempo dopo con degli altri colleghi avevamo provato a ritrovare dei contatti precisi con questa struttura, però poi alla fine non abbiamo mai avuto risposta.
Senti, non so se lo dici o se lo accenni, di che città si trattava esattamente?
Costanza, Romania.
Ok, e tu eri lì per lavoro, immagino?
Sì, ero lì per lavoro.
Senti, tu in qualche modo ti occupi di formazione anche fuori dal lavoro, mi dicevi fuori onda, giusto? Che tipo di formatore sei?
Sì, io da un po' di anni, da più di 30 anni faccio l'educatore in Azione Cattolica e mi occupo di ragazzi adolescenti. Ho fatto qualche esperienza con la prima infanzia, comunque dai ragazzi più piccolini, ma diciamo il grosso della mia esperienza l'ho fatto con ragazzi adolescenti.
Tu dici, lo scrivi e poi lo ripeti anche a voce, che a un certo punto era lui l'adulto e tu eri il bambino. In che senso? Da quale punto di vista? Per la sua forza, per la sua consapevolezza, per il modo in cui proteggeva la sorella?
Per tutto, perché poi le forze si erano completamente ribaltate. E quando ci siamo salutati, era lui l'adulto e io ero il ragazzino. Era lui che dava forza a me, era lui che sapeva come sarebbe andata a finire quella storia e non voleva ulteriori strascichi.
Senti, invece un'altra cosa che volevo chiederti ha proprio a che fare con la narrazione, con il racconto, nel senso che noi facciamo questa cosa tutti i giorni, chiediamo alle persone di mandarci delle storie, che detto così sembra facile, no? Sembra, dai, mettetevi lì, aprite il vostro computer e mandateci un episodio della vostra vita che sia una linea di confine tra un prima e un dopo, o meglio, a chiederlo è facile.
Esattamente.
A chiedere è facile. Invece, esatto, so che tu questa storia non l'avevi praticamente mai raccontata se non qualche tempo fa alla tua figlia più grande, dico bene?
La raccontai all'inizio a mia moglie, quella che sarebbe poi diventata mia moglie all'epoca, perché all'epoca eravamo fidanzati, e poi è rimasta chiusa nel cassetto. E qualche tempo fa poi la raccontai a quella che ora è Sara, la mia figlia più grande, che ha 19 anni, e la sua reazione fu talmente tanto bella che mi spinse a riuscirla dal cassetto della memoria.
Quindi c'era una specie di forma di protezione nel tenersi per sé questo ricordo.
Non ho mai capito se la forma di protezione era nei confronti di Daniele e Sarina, o se era una forma di protezione nei miei confronti.
Guarda, c'è un pezzo del giovane Holden, che è questo romanzo che è considerato il romanzo di formazione in assoluto della letteratura americana, ma non solo, in cui alla fine, proprio nell'ultime righe, il protagonista dice: non raccontate mai niente a nessuno, vado a memoria, non raccontate mai niente a nessuno, perché se lo fate finisce che alla fine vi mancheranno tutti, cioè sentirete la mancanza di tutti. Ho provato a immaginare questa frase applicata al tuo racconto e probabilmente voglio provare ad immaginare in qualche modo quei due bambini hanno creato una mancanza dentro di te che tu hai riempito, forse, non so, essendo la persona che sei, mi viene da dire.
Probabilmente sì, non so se l'ho riempita o se mi è servita ad aprirmi al mondo in questa mia ottica, in questo mio modo di essere. Probabilmente la seconda. Non credo che abbiano riempito, ma credo che abbiano dato la spinta necessaria.
Senti, lui si chiamava esattamente come te, giusto?
Sì, lui era Daniel. La sorellina Sarina.
E so che poi tu hai chiamato tua figlia con un nome che di fatto è lo stesso della bimba.
Ma era un nome che abbiamo scelto con mia moglie, era condiviso, quindi sarà stata una pura casualità.
Senti, l'ultima cosa, in che modo, Daniel, cioè in che modo quell'incontro lì ti ha reso la persona che sei?
Ci sono più aspetti che poi ho maturato nel tempo. Quello del Daniele ragazzo che ha avuto questa esperienza forte, e anche l'atteggiamento della direttrice, la severità della direttrice, e che con il suo modo di fare, con la sua severità, a modo suo voleva bene a quei ragazzi e li proteggeva. Quindi questi sono i due aspetti che mi hanno permesso di sviluppare questo ricordo.
Daniele, te lo dicevo fuori onda e lo ripeto anche adesso, ci sono delle storie che segnano, a proposito di linee d'ombra, segnano veramente profondamente le stagioni da che ho memoria e da che faccio questo lavoro, le stagioni dei programmi. E questa è una di quelle, motivo per cui ti ringrazio moltissimo e ti faccio i più grandi in bocca al lupo per tutto.
No, sono io che ringrazio voi per l'attenzione che mi avete dedicato, è un piacere. Come hai detto, ti seguo da tanti anni e sono ben onorato di far parte di questa storia. Grazie a te, Matteo.
Grazie ancora, a presto Daniele, buona giornata,
Ciao.
grazie.
Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e immaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo, ancora un'altra guerra mi cullerà. Crescerò.
Per caso vi siete persi dei passaggi della storia di Daniele, se magari avete sentito solo le sue parole o solo una parte del suo racconto, potete recuperarla in podcast ovviamente sulla pagina di Linee d'Ombra Radio 24 oppure ovunque vi scarichiate i vostri podcast. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo al volo a raccontare altre storie per una puntata che si intitola I bambini lo sanno.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono 1 milione, parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Linee d'ombra.
La prossima storia è una storia che parla anche lei di bambini. Racconta di una linea d'ombra terribile, una scelta di fronte a cui due genitori adottivi si trovano, che lacererà il loro cuore, fino alla notizia che metterà poi al sicuro le vite di tutta la famiglia. L'abbiamo letta sul libro di Modern Love, che è appunto quella rubrica del New York Times da cui prendiamo storie d'amore bizzarre o storie d'amore profondissime come questa. L'autrice si chiama Elizabeth Fitzsimmons. State con noi. Ho visto la cicatrice solo al primo cambio di pannolino, un'ora dopo che il direttore dell'orfanotrofio mi aveva affidato Natalie nella sala banchetti di un hotel di Nanchang, nella Cina sudorientale. Nonostante l'afa e l'umidità l'avevano avvolta in un doppio strato di vestiti e quindi quando gliel'ho tolti, che erano zuppi di sudore, ho scoperto la peggiore eruzione cutanea da pannolino che avessi mai visto e una cicatrice, lunga 5 centimetri, alla base della colonna verticale. L'indomani sarebbe stato il suo primo compleanno, ma anche la data di chiusura delle pratiche di adozione da parte dell'amministrazione cinese. Quella sera abbiamo organizzato una festa in onore di Natalie, a cui hanno partecipato diverse famiglie che avevamo conosciuto e rappresentanti dell'agenzia per le adozioni. Natalie ha leccato la glassa dal mio dito ed è andato tutto bene, ma eravamo preoccupati per il leggero rantolo che si sentiva quando respirava e per la cicatrice. Perciò Matt, mio marito, aveva chiesto all'agenzia di mandarci un medico. Sapevo che Natalie sarebbe stata meglio. Nei suoi grandi occhi neri c'era una luce. Quando la mettevo nel marsupio appoggiava la testolina contro il mio petto e con le labbra leggermente socchiuse mi guardava come se fosse consapevole di essere finalmente al sicuro. Era la nostra prima figlia. Abbiamo deciso di adottare una bambina cinese qualche anno fa, quando stavo scrivendo un articolo sulla vicenda di una sindaca che era tornata dalla Cina con la figlia. Pensavamo che avremmo adottato anche noi, ma prima volevo provare a rimanere incinta. Non ci sono riuscita. Dopo 2 anni di tentativi ero stanca di quel senso di disperazione e di quel percorso sfiancante di cui non vedevo la fine. Sapevo invece che con l'adozione avrei avuto un bambino. Su quello non c'erano dubbi. Quindi prima saremmo andati in Cina e poi avremmo provato ad avere un figlio.
Oggi è il giorno prima della partenza. Domani partiamo per la Cina e andiamo a prendere la nostra bimba. Non ci posso neanche ancora credere. Se qualcuno mi chiede come ti senti oggi, mi sembra di vivere la vita di qualcun altro, nel senso, l'abbiamo aspettata talmente tanto che non sono io che sto partendo.
Ci siamo imbarcati in procedure burocratiche che sono durate dei mesi. Poi è arrivata la foto di nostra figlia e l'abbiamo attaccata al frigorifero. 14 mesi dopo la decisione di adottare, siamo partiti per la Cina. E ci siamo ritrovati in una camera d'albergo insieme a un dottore cinese, un uomo anziano che parlava un inglese stentato. Natalie sembrava sempre più stanca, lui le ha auscultato il petto e ha detto che aveva la bronchite. Poi l'ha girata pancia in giù e le ha esaminato quella cicatrice. L'ha esaminata a lungo. Sospettava fosse l'esito dell'asportazione di un tumore. Ha ipotizzato che avesse la spina bifida e ha concluso che dovevamo portarla in ospedale. All'ospedale ci siamo andati in taxi. In attesa della diagnosi ho cercato di pensare a cose positive come la cameretta di Natalie con le pareti dipinte di giallo chiaro e la culla con le lenzuola di Winnie the Pooh che l'aspettavano a casa. Poi ho visto una delle impiegate dell'agenzia di adozioni impegnata in un dialogo molto acceso con i medici. Poco dopo si è attaccata al cellulare. L'abbiamo implorata di dirci qualcosa e quando è tornata ci ha detto: non ci sono buone notizie. Didn't you know I was waiting on you? Waiting on a dream that'll never come true. Didn't you know I was waiting on you? My face turned to stone when I heard the news. When you decide to break the rules, 'cause I just heard some real bad news. People talk like it's old news. I played it off and act like l'attack evidenziava tracce di un tumore che era stato rimosso. Non si sapeva né quando né da chi. Il chirurgo era stato negligente, aveva danneggiato le terminazioni nervose e le condizioni di Natalie sarebbero sicuramente peggiorate con la crescita, fino a lasciarla paralizzata dalla vita in giù. Ho guardato mio marito. Ero scioccata. Volevo che mi dicesse che avevo capito male, ma lui si è limitato a scuotere la testa. Mi sono aggrappata a lui e ho pianto sul suo petto. Ero devastata dalla rabbia. Perché non riuscivamo a creare una famiglia? Tornati in hotel, non abbiamo lasciato un attimo di respiro alle impiegate dell'agenzia. Perché sulla scheda medica di Natalie non c'era scritto nulla? Come si poteva non notare una cicatrice di quelle dimensioni? Chiedevamo. Era lunga 5 centimetri. Loro hanno scosso la testa, si sono strette nelle spalle e hanno chiesto scusa. E poi hanno proposto una soluzione. In casi come questo, ci hanno detto, possiamo farvi scegliere un altro bambino. Il resto della procedura sarebbe stato accelerato e ci avrebbe permesso di tornare a casa nei tempi previsti. Saremmo partiti con una bambina diversa, tutto qui. Ho immaginato la nostra casa a San Diego con le scale per arrivare alla porta. Ho visto noi due che ci dedicavamo totalmente ad assisterla. Come avremmo fatto? E tuttavia, come potevamo abbandonarla? Se avessi dato alla luce un figlio con gli stessi problemi, non l'avrei mai lasciato in ospedale, no? Mi sono vista mentre salivo in aereo con una bambina sostitutiva, una creatura di cui non riuscivo nemmeno a immaginare la faccia. No, non volevamo un'altra bambina. Volevamo proprio lei, quella che stava dormendo a 2 passi da noi. È nostra figlia, le ho detto. Le vogliamo bene. Mio marito Matt, seduto sul letto, ha sollevato gli occhiali, si è asciugato le lacrime e ha annuito. Il mattino dopo, affranti e con gli occhi gonfi di pianto, ci siamo detti che avevamo fatto la scelta giusta. Ne eravamo felici. Cure mediche di alto livello avrebbero attenuato i disturbi più gravi di cui soffriva. Altro non potevamo sperare. Ma due giorni dopo ritorno a San Diego, prima ancora che la pediatra l'avesse visitata, è successo un episodio allarmante. Lei era sul seggiolone, stava mangiando, improvvisamente la testa le è caduta in avanti, poi è scattata all'indietro, ha girato gli occhi all'insù, le gambe e le braccia le si sono irrigidite. Aveva le convulsioni. Qualche ora dopo, una dottoressa del pronto soccorso è venuta da noi, ha preso una sedia e ci ha detto: «Sapete che ha una disfunzione cerebrale, vero?» Noi l'abbiamo fissata a bocca aperta. Oltre a tutto il resto, Natalie aveva anche problemi al cervello. «Il suo cervello è atrofico», ci disse. Ma ha concluso dicendo che una famiglia amorevole fa una grande differenza e che era chiaro che noi eravamo quel genere di famiglia. Natalie è stata ricoverata e abbiamo passato una notte insonne al suo capezzale. La mattina dopo il primario di neurochirurgia è venuto a parlare con noi. Alla nostra richiesta di notizie ha risposto: «È più semplice se ve lo faccio vedere». Ci ha portato in radiologia per mostrarci le immagini della TAC e ha detto che la dottoressa del pronto soccorso aveva sbagliato tutto. Il cervello di Natalie non era atrofico. La bimba era sì debole e indietro con lo sviluppo, ma la coordinazione oculo-manuale era normale e durante la visita aveva osservato il medico con attenzione. Serviva una risonanza per precisare la diagnosi. Abbiamo richiesto anche un esame della colonna vertebrale. Quando è tornato aveva notizie ancora più clamorose. La risonanza aveva escluso la presenza di sindromi cerebrali e la colonna vertebrale era a posto. Non aveva la spina bifida, non sarebbe diventata paralizzata. Era stupito che dalla qualità mediocre delle immagini della TAC effettuate in Cina qualcuno fosse arrivato a ricavare una diagnosi così precisa. Tuttavia ha riconosciuto che poteva esserci stato un tumore, per cui era importante monitorarne gli sviluppi. Tra un anno si sarebbe capito qualcosa di più. Oggi Natalie ha quasi 3 anni, dei folti capelli castani, denti bianchissimi e occhi scintillanti. Sta imparando a nuotare, va all'asilo nido e balla solo se ha i sandali con i fiori. Quando le dico: «Oh, Natalie!», lei mi risponde: «Oh, mamma!» e mi vengono i lucciconi. A volte, mentre la cullo per farla addormentare, mi chino su di lei per sentire il respiro, che ora sa di dentifricio alla gomma da masticare e delle cose buone che le ho preparato per cena, mentre lei stava lì, sul seggiolone, e cantava per il cane. E penso: che cosa incredibile che questa bimba sia mia figlia. È gratificante pensare che abbiamo fatto la scelta giusta, visto che tutto è andato a finire bene. Ma per me il punto non è questo. La nostra decisione era quella giusta perché lei è sempre stata nostra figlia e noi l'abbiamo sempre amata. Non avremmo mai scelto un bambino con i problemi che abbiamo scoperto quel giorno in Cina. Anzi, abbiamo dichiarato sin da subito che non ci sentivamo in grado di affrontarli. E invece, siamo più forti di quanto credevamo.
Well, I think it's fine. Building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Questa bellissima storia che è firmata da questa autrice, questa giornalista che si chiama Elizabeth Fitzsimmons, l'abbiamo trovata non solo sulla rubrica Modern Love, ma già tradotta in italiano sul libro di Rizzoli, pubblicato da Rizzoli in Italia, che si chiama Modern Love e che appunto raccoglie le storie più toccanti e più belle di quella splendida rubrica del New York Times. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare. Siamo ancora qui con Antonio Cocco e col suo tentativo di fuggire dalla legione straniera.
Linee d'ombra.
Con l'episodio di oggi della nostra storia seriale andiamo insieme ad Antonio Cocco ad Orano, o Orano, la pronuncia non la conosco, che è una cittadina sempre in Algeria dove c'è la sede dell'ospedale militare della Legione Straniera. Orano si trova sul mare, più o meno di fronte a Cartagena, in Spagna, e lì Antonio viene mandato perché ha problemi appunto di asma e ha un piccolo problema al cuore. Devo dire che, come dice subito, le cose non vanno esattamente come lui vorrebbe. Lui sta intraprendendo questo iter lunghissimo per cercare di farsi trovare qualcosa che non va, a partire da questo suo problema con l'asma, che in realtà è paradossalmente migliorato, probabilmente per l'aria secca del Maghreb, ma non riesce a convincere i medici, che anzi lo trattano come se appunto lui fosse uno che vuole semplicemente disertare, scappare, che è in realtà quello che vuole fare. In questa lettera al padre lui spiega che cosa accade, gli traduce anche la diagnosi e traspare tutta la sua demoralizzazione. Orano, 8 settembre 1952. Carissimo papà, scusami se ho atteso tanto prima di darti notizie, ma ho pensato ad attendere la visita medica. Brutte, più che buone notizie. Come immaginavo, mi hanno solo trovato debole il cuore, ma abile per il servizio militare. Del resto, te l'avevo già scritto nella lettera di Don Germano, che spero avrete ricevuto.
Pensava che le lettere che venivano inviate ai preti fossero meno controllate. Addirittura c'è una lettera inviata a suo padre dove dice: Monsignor, non so, ha messo un nome di prete all'indirizzo di suo padre, per dire, perché sperava che queste lettere non venissero controllate.
Anche questa volta il responso era molto ben sigillato, ma sono riuscito ad aprirlo lo stesso e anche a copiare esattamente quel che diceva. Dice così: soffio olosistolico, puntuale, irradiante, si è modificato dalle variazioni di posizione, atto al servizio attivo e atto al territorio d'oltremare tonchinese.
Il testo di quella scrittura medica, diciamo così, che è difficilissimo da capire, oltre ad essere in francese, è perché lui lo ha guardato a rovescio, glielo dice nell'altra lettera. Il medico aveva steso sta roba, si è allontanato un attimo, lui l'ha guardato e è riuscito a leggerlo a rovescio. Ha letto a rovescio in francese, quindi ovviamente i termini che usava sono molto incomprensibili.
Come vedi, qualcosa mi hanno trovato ed ero molto contento sino alla fine quando dice atto al servizio militare e estremo oriente Indocina. Non sono riuscito a tradurla tutta bene, anche perché non ne capisco niente delle parole. Tu però la puoi far vedere a qualche dottore, Duilio o altri, e dirmi magari meglio cosa dice.
Duilio è diventato il voroso folmarito dell'Idania, la prima sorella, sì, era medico. Ci eravamo affezionati l'un l'altro moltissimo con Duilio. Ci volevamo un bene da morire, anche se era più anziano di me. Era una persona eccezionale, credo. Non mi pianto tanto come quando è morto Duilio. Ed era non solo bravo, perché ma era umanamente una persona eccezionale. Ed era una cosa che è rimasta a Idania con Duilio, non si sapeva niente di Sidomorosi. Si è saputo da molto avanti così, perché dopo lui era stato uno che era stato ficcato in campo di concentramento, ne aveva passato tutti i colori su Duilio qua.
Dimmi inoltre, molto sinceramente, papà, se posso sperare o no. Visto che mi devo basare sul cuore, perché non puoi mandarmi qualche cosa per alterare i battiti e fingerlo più malato di quello che è. Credo sia molto fondamentale, ne dipende tutto. Sarei disposto di divenire tubercoloso pur di ritornare a casa e giuro che ti dico la verità. Spero avrete ricevuto la lettera di Don Germano, ove vi scrivevo che ero qui ad Orano solo per una visita medica che ho fatto. Molto probabilmente ne passerò un'altra o a Saida o a Sidi Bel Abbès. Broken by the back of it, it was hard enough without the law. Hanging on a thread of it, it was hard enough without the cause. Ooh. 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 Ooh.
dancing to your lover's beat, beating on heavy feet, working on a dream you made. Well, you made enough to ride the wave. Elijah, you're too young to be lost. Fade out on the cross. Elijah, I don't know what it is you need to do.
Potete riascoltare tutti gli episodi di questa settimana il sabato alle 21.30 nella puntata speciale di Linee d'Ombra che mandiamo in onda ogni weekend, o altrimenti in podcast. Ascoltate tutto il programma in podcast, se vi va, se vi piace, e se vi va e se vi piace mandateci la vostra linea di confine, la vostra linea d'ombra, in una storia di un paio di pagine a lineedombra@radio24.it. Grazie ad Anita Panizza, grazie a Mauro Pescio, grazie a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Noi lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!